abbiamo già in linea il professor Francesco Maria Tedesco, docente universitario, filosofo della politica.
Sentiamo degli scoppi, speriamo.
Speriamo che non sia arrivata da qui fino a qui la guerra, ma insomma, no. Ora noi facciamo delle battute, però... Professore, insomma, si alza la tensione anche perché leggiamo sul Corriere, ma leggiamo su tutti i giornali, che c'è l'enclave di Kaliningrad che, insomma, è un'enclave russa, c'è un blocco da parte di fatto dell'Unione Europea per il transito di treni che portano merci sotto sanzione sostanzialmente.
Da Lituania?
Sì, sì, da parte della Lituania. E c'è il rischio fondato che la Russia reagisca, così almeno insomma, ci sono delle dichiarazioni che fanno temere una reazione potenzialmente ostile e quindi un allargamento del conflitto. Lei come la vede, professore? È preoccupato per quello che sta succedendo?
Ma io sono preoccupato nella misura in cui, diciamo, che quanto più il conflitto dura e tanto più si allunga, si allarga la possibilità, diciamo, di una estensione ad altri attori, perché è evidente che, insomma, non può andare avanti così per mesi con un strisciante allargamento ad altre questioni, ad altre, insomma, bisogna considerare il fatto che noi continuiamo a mandare supporto e armi e siamo di fatto co-belligeranti. A un certo punto diciamo, qualcuno parlava della possibilità di un incidente, eccetera, ma io ritengo che non sia solo questo il rischio, ma sia invece proprio il rischio sia quello di una scelta deliberata di allargamento del conflitto, visto che per l'appunto vengono coinvolti altri paesi con scelte politiche.
Ma chi ha interesse, professore, ad allargare il conflitto? Voglio dire, né la Russia né la NATO hanno un interesse.
No, ma io penso che, allora, insomma, non sono uno studioso di queste cose, ma l'impressione che mi sono fatto è che a volte, diciamo, la storia prenda anche delle direzioni
irrazionali,
inaspettate, che nessuno avrebbe pensato, ma che appunto rispetto a certe azioni uno si aspetta che l'altro non reagisca. Insomma, per dire, noi ora, insomma, la dico provocatoriamente, però insomma, diciamo che la Russia, rispetto al nostro massiccio appoggio, nostro nel senso di occidentale, sta dimostrando anche una certa pazienza, perché è chiaro che, insomma, continua a mandarci il gas, cioè di fatto le relazioni non si sono interrotte del tutto. Sembra che noi non siamo in guerra con la Russia, ma di fatto un pochino siamo in guerra con la Russia. Quindi infatti è vero che poi nelle ultime settimane, credo la settimana scorsa, la Russia ci abbia dimezzato, diciamo, le forniture di gas, anche con una certa incredibile sorpresa da parte della stampa italiana, che si chiedeva come mai.
Come mai?
Sembra abbastanza evidente come mai, cioè, da tre mesi, sì, che gli mandiamo armi.
Certo, c'è da dire anche che la pazienza russa è molto interessata, anche perché ci fanno ottimi affari, ecco, con
no,
questi...
ma certo, cioè... ma certo.
Senta, professore,
una provocazione.
Allora, parliamo però adesso delle decisioni che verranno prese, delle comunicazioni che verranno fatte in Parlamento nel pomeriggio. Chi ci segue nella replica pomeridiana, di lì a poco, alle 3, se non sbaglio, cominceranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Si parla di voto che agita la politica e in particolare, insomma, il Movimento 5 Stelle, nella figura di Conte, del segretario Conte, dice qui il Parlamento deve esprimersi per ulteriori invii di armi. E invece, se capisco bene, da quello che leggo sui giornali di oggi, il governo cerca di blindare la possibilità di un invio sostanzialmente senza ricorrere al Parlamento. Ecco, Claudio, volevo aggiungere qualcosa?
Volevo capire dal professore la sua anche sensibilità. Mi riesce anche difficile capire quest'Italia che è sempre più insignificante, diciamocelo, anche da un punto di vista, cioè come anche questo fatto anche delle armi, no? Che non sia però anche l'unico fatto, dice, se non diamo almeno anche noi un po' di armi, come poteva anche Draghi essere dentro a quel treno? Cioè, quindi siamo in mezzo a due fuochi, così mi sembra di
Vediamo cosa ne pensa il professor Tedesco.
Ma allora, intanto mi sembra che diciamo anche il lessico utilizzato sia significativo, cioè qui si parla di comunicazioni del governo. Io ho letto su alcuni resoconti giornalistici tra ieri e oggi che di fatto diciamo il governo riteneva che un ruolo del Parlamento avrebbe potuto esautorare, lo dico appunto tra virgolette, esautorare il governo, e quindi credo che anche diciamo il lessico sia significativo di quello che sta accadendo, nel senso che insomma, l'idea che il governo venga esautorato dal Parlamento è assolutamente anti, cioè è contraria al nostro ordinamento costituzionale, nel senso che il Parlamento diciamo, che determina l'azione del governo, il governo non viene esautorato dal Parlamento, quindi nell'esco si cela anche diciamo, un vulnus, un problema molto, molto grosso. Il resto anche i 5 Stelle che sono stati menzionati si trovano in una posizione paradossale perché hanno un ministro degli esteri, quindi un ruolo preminentissimo nel governo, soprattutto in questa fase, che è in Parlamento, che è in lotta aperta con il capo politico del movimento, che però invece non è in Parlamento. Diciamo che la situazione è assolutamente paradossale, e per di più aggiungo che il Movimento 5 Stelle, nonostante le baruffe eccetera eccetera, non chiede la luna, nel senso che chiede semplicemente che in Parlamento venga detto che il governo si impegna per la via diplomatica. Il governo non vuole fare neanche questo, quindi diciamo che il Parlamento si trova in una gravissima difficoltà. Questo insomma, è un discorso di ampio respiro, che però francamente è un discorso davvero molto, molto importante, forse il più importante che c'è in questo momento per il nostro paese.
Allora io leggo solamente dei titoli, dunque sempre sul Corriere della Sera, Ucraina test per Draghi al Senato, il Movimento 5 Stelle cala le pretese, ecco questo è il titolo, insomma. Poi è una fase delicatissima, il governo deve reggere, no ad appoggi esterni. Boccia dice Grillo si prese la responsabilità di formare l'esecutivo. Vabbè, questo Claudio.
No, forse anche qui c'è un'altra anomalia, no? Che è vero che deve decidere il Parlamento. Stranamente, il governo, escluso Fratelli d'Italia, è tutto il insomma, una gran parte del Parlamento è dentro il governo. Quindi anche questo credo sia una cosa talmente anomala.
Certo, No, ma è chiaro, il Parlamento si è autoesautorato, cioè qui non c'è un colpo di mano del governo, qui c'è un governo che praticamente fa tutto sulla base diciamo di un mandato fondamentalmente non parlamentare ma presidenziale, cioè del Presidente della Repubblica, il quale a sua volta ha diciamo una soggezione rispetto a un vincolo esterno, e questo è diciamo l'atteggiamento del governo e della politica che esautori il Parlamento. Non è che il Parlamento viene esautorato da un putsch di Mario Draghi.
Certo. Allora, su Repubblica, giusto per dare uno sguardo a tutti i giornali, su una questione, su una vicenda che sicuramente sarà controversa, insomma. Comunque, governo, roulette russa, questo è il titolo che dà Repubblica, via libera dell'Unione Europea agli aiuti militari a Kiev, ma Conte punta i piedi e pretende maggior coinvolgimento del Parlamento. E poi c'è tensione nell'esecutivo sul documento di maggioranza. Oggi nuovo vertice prima del discorso di Draghi in aula. E poi c'è il riferimento a Mosca, minaccia la Lituania, via il blocco a Kaliningrad o interveniamo. Ecco, secondo me questo è roba da brividi veramente. Diamo l'ultimo sguardo al quotidiano Il Fatto Quotidiano, che titola Le nostre armi, suicidio assistito per l'Ucraina, inutili anzi dannose, l'analisi impietosa di Mini e degli esperti austriaci.
Tra l'altro queste armi, no, che non erano state secretate, che poi invece gli austriaci ci hanno fatto vedere che tipi di armi ha mandato l'Italia, che questo diventa un po' una barzelletta, no?
Allora professore, ascoltiamo adesso una canzone di Giovanni Caccamo che dice non siamo soli, speriamo, e quindi poi dopodiché parleremo delle elezioni. Beh, ci sono state elezioni in Francia, lo sappiamo benissimo, ma anche in Colombia, vediamo un po' se possiamo dire qualcosa anche su questo. Intanto Giovanni Caccamo.
Andiamo via altrove, fuori da qui, ho perso il limite. Sorriderei domani, osservando il cielo, riconosco la felicità. Siamo soli tutti i giorni, non siamo soli. Mani nella notte accese ci sfiorano. Siamo soli tutti i giorni, non siamo soli. Voleranno sguardi al cielo senza lacrime. Mi sorprende. Ci sfiorano.
Giovanni Caccamo, non siamo soli su RWS. E a questo punto torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Prendiamo in considerazione due risultati elettorali importanti. Il primo riguarda la Francia, se ne è parlato ampiamente, ma ci torniamo volentieri anche perché i giornali continuano a interrogarsi sugli esiti di questo risultato. In particolare prendiamo in considerazione Dunque, se non sbaglio, Repubblica ne parla a pagina 6 e si dice appunto che Macron avrebbe la tentazione di un governo di minoranza, e poi si parla del ruolo della sinistra in Francia, una sinistra che, insomma, dopo l'exploit comunque continua a essere profondamente divisa al suo interno. Professore, lei che idea si è fatta di questo risultato elettorale? Che significato ha per la Francia, e se può avere un significato qualsiasi anche per un paese come il nostro, che naturalmente conosce una situazione molto diversa sul piano sociale, economico, cioè, però insomma forse qualcosa può dire. Vediamo un poco.
Anche perché sembrava che Macron avesse tutto in pugno, no?
Invece è stata una sorpresa da vari punti di vista, almeno per noi profani. Professore, ci dica lei.
No, va bene. Diciamo che comunque sì, è sicuramente stata un'ottima affermazione della NUPES, no? del raggruppamento, diciamo, di centrosinistra, di sinistra. Sta di fatto che però, diciamo, Mélenchon aveva in qualche misura parlato di una sua premiership, che ovviamente non arriverà, perché appunto i risultati sono ancora molto forti, benché appunto all'Assemblea Nazionale Macron non abbia la maggioranza assoluta, ma è poco sotto, cioè nel senso che è sotto di una trentina, poco più di 30 parlamentari.
Quindi diciamo, secondo lei ce la fa a fare un governo di minoranza Macron?
Ma potrebbe farcela, perché ovviamente sta cominciando a sedurre le forze della sinistra che già hanno detto che, per esempio, in Parlamento, nell'Assemblea Nazionale non faranno un raggruppamento unico, cioè si presenteranno ognuna con raggruppamenti politici rappresentativi differenti. Già questo è un segnale. Poi è anche vero che, diciamo, le varie forze la pensano diversamente su alcuni temi fondamentali. Leggevo per esempio le diverse le divergenze sul tema del nucleare, quindi probabilmente c'è anche la possibilità, diciamo, che il presidente della Repubblica Francese appunto riesca in questa attività di seduzione, diciamo così, di alcune forze della sinistra. Io penso che l'insegnamento sia sempre lo stesso anche per noi, cioè? Che, sì, ma che nel senso che una coalizione di centrosinistra può anche andare bene, ma poi il problema è rimanere insieme, diciamo così, la ridurrei a questo. Cioè,
senta, ma fatto che poi, gli analisti francesi che dicono che la Francia che ha imparato dall'Italia, non le cose positive secondo loro, insomma, che ne pensa?
Ma io da qualche tempo penso che l'Italia sia stato uno straordinario, diciamo, non in termini valutativi, ma in termini proprio di eccezionalità, laboratorio politico. Lo è stato per i cosiddetti populismi, che io però non chiamerei populismi, perché secondo me sono movimenti e leader demagogici.
E prima Berlusconi anche.
Berlusconi, esatto, sì. A questo mi riferivo, cioè Berlusconi, anche il Movimento 5 Stelle e anche, diciamo, il ruolo della sinistra, le frammentazioni della sinistra, è stato un laboratorio, e anche lo spostamento della sinistra, per esempio, verso il centro-destra.
Quindi per capire come andrà il mondo basta guardarci attorno, insomma, da noi.
Ai noi sì, nel sì, senso che, insomma, però non è un bel esempio.
Immagino. Senta, professore, andiamo adesso, facciamo un salto un po' azzardato e andiamo a vedere quello che succede in Sud America, perché anche qui c'è stata un'elezione importante. Parliamo della Colombia. Dunque, sempre su Repubblica leggiamo: la Colombia sceglie Petro, prima volta della sinistra, virgolette, i sogni ora si avvereranno, e speriamo, ma insomma, forse una maggiore prudenza sarebbe comunque. Ma le vittorie dei populisti non aiutano l'America Latina, questo è quello che scrive oggi Moises Naim, scrittore, giornalista, membro del Carnegie Endowment for International Peace. Ecco, professore,
però mi sono piaciute le parole che ho sentito a CAD, tra l'altro sotto una pioggia, cosa che qui non vediamo mai da
mesi. Speriamo che arrivi da noi.
È lui che ha detto che però non ci saranno vendette, ecco, questo mi è sembrato.
L'ex guerrigliero supera di 700.000 voti il tycoon Hernandez, che gli tende la mano, dunque. Diciamo che, insomma, queste elezioni sono andate meglio di come potevano.
Sono andato più di 1 milione di persone in più a votare, e questo probabilmente ha fatto la differenza.
Ma non lo so, però, diciamo, certamente è stato un altro dato positivo, sicuramente. Professor Tedesco, abbiamo 2 minuti, sì, diciamo, poco più di 2 minuti.
Sì. Diciamo che lì diciamo, l'analisi delle questioni sudamericane dovrebbe intanto, per esempio, tenere in considerazione proprio il ruolo del populismo, che lì significa tutta un'altra cosa. Noi diciamo, nella stampa occidentale, nel senso più stretto di come viene usato questo termine, cioè nord, cioè europeo e nordamericana, il populismo è uno stigma negativo. In Sud America, dove il populismo nasce, diciamo, nelle sue varie forme, dove viene analizzato anche da studiosi, mi riferisco per esempio Ernesto Laclau, filosofo argentino, insomma, e lì il populismo è anche, diciamo, un'altra cosa, e gli studiosi italiani del populismo fanno riferimento a quel tipo di populismo, appunto, non in senso negativo, mentre invece nella stampa italiana populista è una cosa, appunto,
negativa, sempre comunque,
cioè. Negativa, ecco, che appunto prima invitava a non confondere invece con la demagogia e con altri tipi di espressione politica, di movimenti politici. Quindi intanto partirei da questo assunto, dopodiché sì, è chiaro che, insomma, l'America Latina per noi, secondo me, non può essere un grande laboratorio, una grande pietra di paragone, perché le condizioni sociali e le condizioni economiche sono assolutamente diverse.
Poi la Colombia viene dalla guerra civile, certo.
Sì, appunto, poi lì si tratta di un ex guerrigliero, appunto, più simile al caso di Pepe Mujica, no? Che era stato per tanti anni in carcere, era stato uno degli animatori della resistenza, che veniva definita, appunto, come terroristica, eccetera eccetera. Quindi, insomma, è davvero un altro mondo da questo punto di vista. E poi c'è anche la questione di un maggiore peso dei leader, anche leader carismatici, ecco, quindi davvero sarebbe necessario altre categorie di analisi politica, però intanto partirei da questo dato, certo, cioè lì certo. Il populismo non è uno stigma negativo, ecco. Credo che il titolo che lei ha citato invece è un titolo che ovviamente stigmatizza il populismo.
Professore, ma questi uccellini stupendi che sentiamo, ma in che posto ameno lei si trova in questo momento?
Non lo posso dire per questione di sicurezza.
Di sicurezza, giustamente. Bene, allora professore, grazie davvero per essere intervenuto con la diretta RWS. A risentirci in una prossima occasione. A presto.